Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Nuova puntata di Lobanowski, puntata numero 55. Lobanowski, podcast di tecnica, tattica, tutto quello che c'è intorno, della galassia di Fenomeno / Ultimo Uomo. Insomma, pubblicizzatelo, parlatene, è un podcast ingiustamente sottovalutato. Abbiamo un nuovo podcast che si chiama Che partita hai visto? Solo per abbonati, dopo le partite più importanti della settimana di Serie A, Premier League, ma anche di Champions League. E noi proprio qui stiamo a parlare di Champions League, dei prossimi ottavi, delle quattro partite che si giocheranno martedì e mercoledì. Per quelle che si giocheranno la settimana dopo ci sarà una nuova puntata. Io sono Daniele Manusia, davanti a me c'è Daniele Morrone, a cui chiedo subito, per rompere il ghiaccio, come stai Dani?
Meglio rispetto a una settimana fa, perché torna la Champions League, che è la mia competizione preferita. Quindi quando torna la Champions League è quel momento dell'anno in cui solitamente guardo il calcio con un po' più ottimismo.
Ok, bene, sì, è vero, la Champions League è, come dire, riassume un po' il meglio del calcio, dei gesti tecnici, il livello tattico, gli allenatori più importanti ormai arrivano quasi sempre, almeno ai quarti, ottavi, quarti, ecco, in questo caso ad esempio alcune grandi squadre si scontreranno agli ottavi, quindi ci sarà già qualche testa coronata o comunque decorata da loro. Nobile, qualche testa nobile, ecco che cadrà. Iniziamo da Milan-Tottenham, che è forse la partita più interessante di questa prima settimana, se non altro perché riguarda una squadra italiana in grandissima difficoltà. Il Milan non vince da un mese, dal 4 gennaio scorso. L'abbiamo visto, lo vediamo quotidianamente. Noi registriamo, per chi ci ascolta magari un venerdì, sabato, domenica, prima che il Milan giochi con il Torino, lo dico perché gioca stasera, lo dico per precisazione, perché il Milan effettivamente l'ultima partita vinta è del 4 gennaio contro la Salernitana, poi ha pareggiato con la Roma, ha perso con il Torino in Coppa Italia, ha pareggiato con il Lecce in campionato, ha perso con l'Inter malissimo in Supercoppa, ha perso con la Lazio, ha perso con il Sassuolo e ha perso di nuovo con l'Inter in campionato. Pioli ha dovuto correre ai ripari cambiando il modulo, passando alla difesa a 3, appunto proprio nell'ultimo derby con l'Inter. Non ha funzionato un granché, ha giocato con la difesa a 3, con la coppia d'attacco Origi-Giroud. Dalla partita con l'Inter lui ne è uscito, si è detto, anche persino soddisfatto. Forse nel secondo tempo si è visto qualcosa di più vicino al Milan delle altre partite, cioè che tentava almeno un approccio un po' più aggressivo, perché il primo tempo era veramente molto passivo e con una difesa molto bassa. E forse dal secondo tempo Pioli si porta dietro il fatto che dovrebbero giocare Brahim Diaz, scusate, e Rafael Leao, che comunque servono quantomeno per tenere alto il livello tecnico di questa squadra. Però ecco, Milan in grandissima difficoltà. Daniele, come lo vedi appunto in una partita così importante? Perché è vero che in campionato adesso è scivolato dietro, lotta comunque per i posti in Champions League, però come dire, le cose sono un po' complicate. Però la Champions League è qualcosa di più di una consolazione, no? Anche arrivare quarti o più in là.
Sì, nel momento in cui è stato sorteggiato questo ottavo, devo dire che era abbastanza positivo sulle sorti del Milan, perché il Tottenham sta attraversando una brutta stagione con Conte, una stagione un po' di... diciamo, non gli riescono le cose che riescono solitamente alle squadre di Conte. Quando è così vuol dire che stai un po' a fine corsa con lui. Ai microfoni già parla in modo di apocalisse. L'unico giocatore che sta effettivamente rispettando le aspettative sono tre, direi, a questo punto: Bentancur a centrocampo, Kulusevski sulla tre quarti, e ovviamente il capitano Harry Kane. Tutti gli altri, in un modo o in un altro, Son della difesa con Romero, il portiere Lloris in grave crisi. Tutti gli altri sono quindi in una situazione simile un po' al Milan. Però quando tu hai elencato la lista delle ultime partite del Milan, veramente mi è... Perché abbiamo seguito con che partite hai visto, appunto, la partita con la Lazio, la partita con l'Inter, le due partite con l'Inter, sia in Supercoppa che in campionato. Ma detta adesso tutte in fila, capisci che la crisi non è soltanto dei giornali, ma è proprio una squadra che fa fatica a fare risultato. E lo sappiamo che in questo momento la differenza di livello tra le squadre della Premier League in termini di capacità di affrontare le partite, di reattività, già il Milan contro il Chelsea nel girone di Champions League aveva mostrato qualche crepa da questo punto di vista, ed era un Milan che comunque stava andando meglio. Questo Milan in grande crisi affronta una squadra che già è più forte di per sé, secondo me almeno, e lo fa in un momento di grandissima crisi. Quindi ti direi forse che può essere anche l'ultima spiaggia per vedere, sai, uno schiaffo in faccia in qualche modo che possa cambiare l'approccio, perché Pioli, che ha di fatto rinunciato ai propri principi di gioco fondativi del Milan, che ha vinto lo scudetto in quest'ultimo periodo, non è soltanto il modulo, proprio come gioca la squadra, si troverà ad affrontare una squadra che, diciamo, il Tottenham di Conte è una squadra di Serie A molto forte.
Sì, questo è. Capisco cosa intendi. Sì, allora, Conte che ha anche dei problemi fisici, questo lo dico.
Non lui, la squadra.
Non lo sappia chi.
Non Conte, diciamo, la squadra.
No, Conte ha dei problemi fisici, gli è stata esportata la cistifellea.
Ma è pazzesco, questa cosa.
Pensavo lo sapessero tutti.
No, sono l'unica persona che non sa.
A partire da te non lo sapevi. Comunque lui ha guardato l'ultima partita del Tottenham, sì, scusate, l'ha guardata dal letto dell'ospedale, proprio perché gli è stata asportata la cistifellea. E appunto questo un po' a coronamento di un momento effettivamente difficile della sua squadra, anche se devo dire, a guardare le partite, appunto, sempre da quando diciamo dopo il mondiale, da quando si è tornato a giocare in Premier League, sono tornati a giocare a Santo Stefano il 26 dicembre, il Tottenham ha avuto due partite in cui ha fatto solo un punto con il Brentford, ma ha perso anche con l'Aston Villa. Poi però ha vinto 5 partite e ne ha persi 2, malissimo, con l'Arsenal 0-2 in casa e 4-2 a Manchester con il City. Poi però viene, ha giocato appunto l'ultimo weekend, da una vittoria, non mi spingo a definire bella, con il Manchester City, però una vittoria che comunque appunto fa morale in un momento difficile per Conte, che al di là dei problemi fisici ha più o meno dichiarato: ok, io arrivo alla fine del mio contratto, che scade quest'estate, credo, adesso lo controllo, ma credo di sì, e poi chi si è visto si è visto, che non è proprio il modo migliore per allenare una squadra, che oltretutto, come sappiamo, le squadre di Conte si reggono sempre su un'intensità che è mentale oltre che fisica, perché appunto questa, secondo me, questo è il grande tema. Tu hai detto una squadra italiana di alto livello, ma per me è una cosa che in Italia non ha nessuno, che c'ha solo l'Inter in alcuni momenti, che è l'intensità senza palla. Cioè, poi ce l'ha anche con la palla il Tottenham, però è soprattutto senza palla. Cioè, il gol al Manchester City, ad esempio, in quest'ultimo weekend con cui hanno vinto la partita, è arrivato con la pressione alta di 6 giocatori, credo, a uomo. Hanno spinto il City, che ha un'uscita palla dalla difesa infinitamente migliore a quella del Milan, anche se forse un po' ostinata in quel caso, perché forse appunto quello era uno di quei casi in cui la palla poteva essere buttata lontano, e sono riusciti a recuperare la palla alta con Dyer e Harry Kane, che ha segnato anche il gol decisivo con il Fulham nella partita precedente di campionato, perché appunto Harry Kane invece è in un buon momento, ha superato il record di gol assoluti per un giocatore del Tottenham. Però appunto è una squadra che fa tanto senza palla, anche a livello di difesa posizionale, squadra battagliera che soffre tanti momenti, che però secondo me le sue fragilità ce le ha, subisce, non subisce poco, e quindi qualche spazio lo lascia. Il punto è che te lo lascia se tu quantomeno pareggi l'intensità, il ritmo, con la palla, senza palla, nella presa di decisioni, nell'attaccare, perché se tu, anche se riesci a gestire il pallone, loro te lo lasciano, si abbassano, ma se tu non alzi il ritmo sarà molto difficile trovare uno spazio, perché poi appunto, come dire, i difensori ce li hanno, non è che hanno difficoltà tecniche individuali nel difendere, hanno difficoltà perché è una squadra disunita che difende in campo largo, lungo, perdono le distanze, marcano a uomo, però sbagliano le scalate in alcuni casi, però se tu come dire, gli lasci il tempo di organizzarsi, difficilmente secondo me li metti in difficoltà.
Sì, a me veniva in mente l'Atalanta, la migliore Atalanta di Gasperini con giocatori più forti, questa mi è venuta in mente con il Tottenham, cioè è una squadra che dal punto di vista dell'intensità, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione del pressing di altissimo livello, marcature spesso a uomo, e poi giocatori veramente fortissimi come Sonna, nonostante sia la sua miglior... non è la sua miglior stagione, ma comunque rimane uno che ti basta una palla buona in area di rigore e va magari a trovare il gol, e in queste partite succedono queste cose, soprattutto contro il Milan. E poi, vabbè, Harry Kane, hai detto tu giustamente, in un momento incredibile della sua carriera, perché sta coronando tutto quanto quello che poi a livello di squadra non è riuscito a raggiungere con il Tottenham, a livello personale, cioè sta raggiungendo i record in il miglior marcatore di sempre, probabilmente quindi il miglior giocatore della storia del Tottenham, verrà ricordato forse così, che possiamo immaginarci che per una squadra che non ha vinto tanto nella sua storia, ma che comunque ha partecipato a grandissime cose, e non è una cosa da poco.
Sì, Tottenham tra l'altro che appunto in una stagione in cui non è appunto sta lottando per il momento fuori, sì, da un posto in Champions con l'outsider del Newcastle, magari alla fine ci rientrerà, anche la sua qualificazione in Champions è stata faticosa, vi
ricorderete. Posso dire immeritata la qualificazione, perché la partita decisiva contro l'Olympique Marsiglia, che doveva vincere per qualificarsi, il Tottenham gioca peggio dell'Olympique di Marsiglia e rischiava di non qualificarsi fino a quando non ha fatto il gol.
Sì, c'è stata, forse ve la ricordate, la partita ancora precedente, la penultima, con lo Sporting Club di Lisbona, in cui hanno segnato il gol del 2-1, gli è stato annullato, sì, dal VAR. Decisione assurda, io ci ho scritto un pezzo su quella partita che si è giocata in contemporanea con quell'altra partita assurda di Atletico Madrid, adesso non ricordo con chi giocava l'Atletico Madrid, ma anche lì insomma decisioni del VAR un po' complicate, però anche lì appunto il Tottenham che sembrava già in una situazione estrema, già drammatica nella stagione, quando invece appunto era un gruppo in cui poi alla fine si è qualificato come primo, ma avrebbe dovuto farlo con molto più agio. Quindi diciamo, per me qualche margine per il Milan lo lascerei, al netto della situazione terribile che abbiamo descritto per il Milan, che è senza adesso come adesso, senza speranza. Poi la speranza la dovranno trovare a partire da stasera nella partita col Torino, ma anche nella partita con il Tottenham. Io ho un grande dubbio che il modulo con la difesa a 3, che per Pioli dà più garanzie in fase difensiva e che lui vorrebbe che gestisse il pallone con un uomo in più, possa effettivamente garantirgli di poter giocare a ritmi bassi contro il Tottenham. Io penso che se non vai con il Tottenham col coltello tra i denti, rischi di finire male.
Se c'è un giocatore che devi recuperare da qua alla partita con il Tottenham è Leao, perché giocarsi con un campo largo, Origi e Giroud, una partita contro il Tottenham mi sembra una follia, proprio detto in modo tranquillo.
Sì, anche se...
Se devi recuperare un giocatore che riesce in qualche modo a giocare sugli errori della difesa del Tottenham, oppure su una transizione veloce al centro dell'attacco, ce lo devi avere. Anche se vuoi fare un 3-5-2, devi avere un giocatore che va in profondità contro il Tottenham.
Non voglio sembrarti troppo disfattista, però credo che comunque non basterebbe contro il Tottenham vincere i duelli individuali. Serve comunque una... Perché con quell'intensità nella partita ci saranno tante occasioni, da una parte e dall'altra. Servirà una partita in cui nel corso dei 90 minuti l'energia sia modulata nei momenti giusti, ma sia sempre alta. Servirebbe tornare un po' a quel Milan che riusciva a riposarsi nelle tasche della partita e poi a trovare i momenti decisivi. Magari si ritrova proprio in questa partita. È una di quelle situazioni, come hai detto te, in cui o nuoti o affoghi. Io direi poi, se sei d'accordo, devi passare a Borussia Dortmund-Chelsea. O no, passiamo all'altra partita del martedì prima. Andiamo nell'ordine, andiamo in ordine. Allora, Paris Saint-Germain-Bayern Monaco. Potrebbe essere, se l'avessimo detto a settembre, che la finale di Champions League era Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, non avreste trovato nulla di strano in questa cosa. Un ottavo di finale, posso dire, un po' un peccato.
Sì, anche perché è già stata una finale di Champions League recentemente, nel 2021, quindi devo dire che abbiamo una finale di Champions League anticipata.
La finale
cosa
è rubata all'Atalanta, quella.
No, vabbè, adesso non esatto. L'hai detto tu, questa cosa non l'ho detta io, e non è la versione ufficiale del podcast Lobanovsky.
Va bene, ti dissoci sì. da me, va bene.
Parlami di questo Paris Saint-Germain che io non ho seguito, perché seguo per scelta personale unicamente nelle partite di Champions League, e quindi l'ultima partita che ho visto era nel girone di Champions League.
E allora, ovviamente il Paris Saint-Germain, quando non vince in campionato o nelle coppe nazionali, se ne parla subito, anche in Champions in realtà. E anche in Champions League, appunto, ha pareggiato sia l'andata che il ritorno contro il Benfica, il che da una parte dice del valore del Benfica, dall'altra dice anche che il Paris Saint-Germain quest'anno sembra particolarmente tendente ad addormentarsi, tendente a, come dire, a non giocare proprio al massimo nessuna partita. Poi, da quando sono ricominciati i campionati, ha perso con il Lens, che sta facendo una grande stagione in Ligue 1, ha perso con il Rennes, quindi due partite contro due squadre di seconda, ma io direi pure terza fascia, che comunque competono per un posto in Champions, in Ligue 1, le ha perse male a distanza di due partite, tre partite insomma l'una dall'altra, nel giro di 10 giorni, 15 giorni, e poi ha anche pareggiato con il Rennes, sempre in campionato. E ultima, ma non meno importante, è arrivata la sconfitta con l'Olympique Marsiglia in Coppa di Francia. Perché è importante? Perché parte eliminazione diretta, quindi Paris Saint-Germain, diciamo, o vince la Champions oppure per ora gli resta solo il campionato, che comunque è sempre poco per il Paris Saint-Germain. È vero che in campionato ha un vantaggio sempre sul Marsiglia e sul Lens, che stanno a pari merito di 8 punti, quindi abbastanza tranquillo, anche perché appunto non è che le altre le vinceranno tutte. Però essere stato eliminato in Coppa di Francia dall'Olympique Marsiglia, oltretutto eliminato bene, perché l'Olympique Marsiglia ha giocato bene, una partita ad alta intensità in cui ha vinto tutti i duelli, in cui quando si è trattato anche di difendere ha messo Paris Saint-Germain di fronte ai propri limiti creativi. C'è stata la fine della partita, quella in cui fondamentalmente il giocatore più pericoloso, l'unico giocatore pericoloso del Paris Saint-Germain, era Sergio Ramos, che aveva già segnato il gol del momentaneo, oddio non ricordo se uno pari 2-1, di testa su angolo. C'era metà Paris Saint-Germain, cioè quello tecnico, quindi diciamo i difensori più Neymar, Messi, dietro i 9-10 giocatori dell'Olympique Marsiglia, e 4-5 giocatori sulla linea difensiva, in mezzo nulla. Ed è stato abbastanza raccapricciante da parte del Paris Saint-Germain, e il Bayern Monaco la metterà di fronte a problemi anche simili, perché l'intensità del Bayern Monaco è alta, non puoi permetterti di giocare appoggiandoti esclusivamente ai piedi dorati dei tuoi giocatori migliori, che sono tanti, però non basta, cioè è ufficiale. Se il Paris Saint-Germain ha un senso da quando è stato preso dalla famiglia catariota, e che ci ha insegnato che non basta avere quei giocatori là, non basta.
Sì, del Bayern Monaco posso parlare perché l'ho visto anche tra l'altro dal vivo in questa Champions League, quando ha battuto il Barcellona nella partita del girone con cui il Barcellona era andato in Europa League. È una squadra molto interessante quella di quest'anno, perché Nagelsmann ci sta lavorando in modo diverso rispetto a quella della scorsa stagione. Ha iniziato di fatto con un 4-2-2-2 molto fluido, in cui non aveva un attaccante centrale ma faceva ruotare i quattro giocatori offensivi, che erano Sané, Mané, Müller e Musiala. Ruotavano tra loro, ma soprattutto i cambi che facevano erano sempre concatenati, quindi un giocatore vedeva uno che si muoveva in una zona e lui lo seguiva e creava una situazione per cui bastava una palla persa. E io l'ho visto dal vivo, il Bayern Monaco, una volta che recupera il pallone, con tre passaggi arriva in porta, perché hanno una capacità di leggere gli spazi. Tutti questi giocatori sono molto veloci tra loro, che praticamente non puoi chiudere gli occhi e già stanno in porta. Che succede? Dopo il mondiale ha trovato una situazione, forse ha capito che voleva cambiare qualcosa, qualcosa non lo convinceva molto, ma si è visto un Bayern Monaco diverso, un Bayern Monaco più vicino, diciamo, ad un gioco di posizione un po' più ortodosso, con l'aggiunta di Cancelo che è arrivato al Manchester City, che è un'aggiunta importante perché è un giocatore tecnicamente sublime che ti permette di avere di fatto un regista sulla fascia, perché lui gestisce i palloni e li smista con una precisione tecnica che non aveva fino a quel momento al Bayern Monaco. E questo ha permesso di fatto ad avere non più il 4-2-2-2, perché dargli completamente la fascia a Cancelo senza qualcuno che si muove davanti a lui è uno spreco, perché gli dai un giocatore in più da dover superare. E quindi è passato, io lo direi, una difesa a 3, perché Cancelo si alza molto, con invece Pavard e De Ligt che rimangono al centro, e Alfonso Davies si alza molto meno e fa quasi il terzo di difesa, mentre dall'altra parte Cancelo si alza,
sì,
molto.
Parliamo anche di una squadra che tende a dominare le squadre avversarie in maniera così decisiva che alla fine, come dire, stanno tutti negli ultimi 40 metri.
Quando tu hai detto che il Paris Saint-Germain si spezza tra chi è tecnico e chi è invece difensivo e il centro del campo manca, se c'è una zona del campo che questo Bayern Monaco domina, è il centro del campo.
Sì.
Tra Musiala, Kimmich, Thomas Müller che viene incontro, Goretzka che parte a bomba dalla seconda linea, la capacità che hanno di manipolare il centrocampo avversario è incredibile, e soprattutto non perdono un duello individuale, perché che sia una palla sporca, Goretzka te la va a toccare. Kimmich gestisce tutti quanti i palloni, Musiala, come abbiamo visto già al mondiale, la palla semplicemente non gliela togli, perché ti supera, e se tu fai come è successo in ultima partita del Wolfsburg, hanno provato a tamponare le azioni di Musiala, lui è arrivato in porta con il pallone, prendendolo al centrocampo, superando sei giocatori.
Sì, 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 vabbè, Musiala è un giocatore incredibile, infatti mi sentirei di consigliarlo per chi magari lo conosce poco, perché insomma magari l'ha visto in Germania-Spagna al mondiale, in cui tutti guardavano Pedri e Gavi, in mezzo a Pedri e Gavi letteralmente col pallone facendo una crocchetta è passato Musiala, giocatore incredibile nello stretto, sembra giocare meglio spalle alla porta e pressato che quando a campo davanti, ha un controllo e una sensibilità con entrambi i piedi, perché poi lui è destro, ma
sì,
tocca benissimo la palla anche con il sinistro, piuttosto unica, che dà effettivamente al Bayern Monaco un'imprevedibilità in più, una capacità di lettura anche nelle situazioni, è molto bravo negli smarcamenti, bravo nelle transizioni, si compensa con Thomas Müller, insomma è una squadra difficile, che però non so se vogliamo sottolineare ulteriormente quanto sia fragile dietro, perché lo è in Germania, lo sarà ancora di più contro Mbappé, Messi, Neymar.
Lo è per scelta sistemica, cioè è una squadra che ha molti giocatori che si trovano nella zona del pallone, e quando quindi questa palla viene persa o la recupera subito o necessariamente non avrà abbastanza uomini per pareggiare quelli della transizione avversaria. In questa partita rischia di non esserci Sané giocherà, ma Mané invece no, e Mané è molto utile nel caso in cui viene persa palla davanti. Potrebbe essere un altro problema, e poi non c'è Neuer. Questa è una... sono tanti anni che parliamo di Neuer e sembra ormai una cosa, ma avere un portiere che ti gioca con tranquillità fuori dall'area di rigore e va a prendersi il pallone in anticipo se viene un lancio lungo, rispetto invece a Sommer che è un giocatore molto più diciamo difensivo come stile del portiere, cambia tanto.
Va bene, quindi diciamo, se da una parte vediamo il Tottenham un po' favorito, in questo caso il Bayern Monaco ci sembra la squadra che potrebbe dare subito una bruttissima notizia al Paris Saint-Germain e appunto alla famiglia catariota reale, così contenti poi dopo il mondiale in cui è andato tutto bene, invece vedere la propria squadra eliminata subito agli ottavi potrebbe essere un po' triste.
Posso chiederti, nel caso in cui dovesse uscire agli ottavi contro il Bayern Monaco, la stagione del Paris Saint-Germain sarebbe di fatto già negativa?
Beh sì, decisamente, e secondo me soprattutto l'esperienza di Galtier, perché era venuto per dare, per normalizzare, per dare un gioco, un'identità di gioco più chiara, invece non ci sta riuscendo neanche lui. Anzi, Paris Saint Germain sembra regredito a un gioco, secondo me, anche meno ambizioso rispetto a prima, meno coraggioso, non so come metterla, però insomma lascia spesso l'iniziativa agli avversari in maniera un po' passiva e pensando di poterne uscire solo quando ha la palla tra i piedi con la qualità dei giocatori che ha. Però appunto, quindi secondo me forse a quel punto bisognerebbe effettivamente mettere in questione Galtier, anche se non è che Paris Saint-Germain può cambiare allenatore ogni anno.
Mi sembra invece di sì, mi sembra che il loro modello sia proprio letteralmente mastichiamo l'allenatore che o ha la formula magica per farci arrivare fino in finale come è successo con Tuchel, oppure non ci interessa. E anche Tuchel è stato licenziato dopo che ha raggiunto una finale di Champions League.
Ok, poi c'è una partita bella mercoledì tra Borussia Dortmund e Chelsea. Chelsea nono in classifica in Premier League, mi sembra difficile da dire, ma a 10 punti dalla Champions League, quindi penso si possa tranquillamente,
cioè, la deve vincere,
immaginare che l'anno prossimo non farà parte della Champions League, a meno che riesca effettivamente a vincerla, e che viene anche da una striscia di risultati secondo me anche peggiore di quella del Milan, perché se non altro inizia prima, perché appunto per le altre squadre abbiamo sempre preso in considerazione il periodo post mondiale, ma qui possiamo prendere anche quello prima del mondiale, possiamo partire da metà ottobre, cioè dal 19 ottobre il Chelsea ha vinto 4 partite dal 19 ottobre. Ne ha pareggiate 5, ne ha perse 7. Cioè, questa è una squadra in netta difficoltà. Nelle ultime partite ha perso con il Manchester City 2 volte, una in FA Cup e una in Premier League. In FA Cup ha perso 4-0. Ha perso con il Fulham, anche con un uomo in meno. Ha vinto con il Crystal Palace e poi ha pareggiato con il Liverpool, altra squadra in grande difficoltà quest'anno in Premier League, e ha pareggiato poi di nuovo con il Fulham, perché anche lì hanno i calendari sfalsati.
Non si capisce niente ormai.
Ma ha perso un po' con tutte le squadre di livello medio-alto, ha perso con l'Arsenal, ha perso con Newcastle, ha pareggiato con il Nottingham Forest addirittura. Quindi insomma è una squadra che nonostante, forse magari sono anche collegate, cioè magari tutti questi acquisti fatti a gennaio non aiutano ad avere la situazione chiara in testa per i giocatori, magari anche per l'allenatore. Graham Potter, ricordiamo, arrivato dal Brighton anche qui per dare un'identità, per dare uno stile, ma dirò di più, per dare una cultura, perché Graham Potter è di quegli allenatori che va oltre il campo da calcio, no? Lui faceva fare delle pièce teatrali ai suoi giocatori, non mi ricordo se ne aveva parlato il Lobanowski, però è uno di quegli allenatori che a noi piace anche tanto, proprio perché va oltre il campo da calcio e prova a fare dei suoi giocatori degli uomini migliori. Beh, al Chelsea non è che ci sta riuscendo tanto.
Rispetto a quando è arrivato, ha anche 8 giocatori diversi, perché il Chelsea ha speso 330 milioni sul mercato e ha rivoluzionato la rosa. Va detto però che se vai a vedere chi sono arrivati di questi 330 milioni, io direi che solo 4 sono di fatto dei possibili titolari, perché sono tutti giocatori molto giovani, tra cui uno che è Malo Gusto, che è il terzino del Lione, un nome bellissimo, sì. Un giocatore molto forte, che però arriverà in estate. Tutti gli altri sono tutti giocatori giovani. Mudryk, João Félix, Badiashile e Enzo Fernandez sono quelli che possono giocarsi il ruolo di titolare.
Esatto, allora andiamo in ordine. Mudryk sembra un giocatore potenzialmente, anzi direi già importante per il Chelsea. Già parte titolare, dà quella qualità sulla tre quarti che non dà nessuno. Io ho una hot take su Mudryk, che secondo me è uno di quei giocatori che non segna neanche... Se gli dai la palla, gli dici tieni con le mani, la puoi mettere dentro quella porta, e la porta è l'oceano, lui no, la tira sul bagnasciuga.
Il problema è che è stato comprato per di base 70 milioni, in totale 100, con l'idea che ci devi svoltare le partite. E se uno dici che non segna...
Però quello secondo me era sbagliato di partenza. Non è uno che segna, però può effettivamente aumentare il volume di gioco, sulla tre quarti essere un giocatore importante. Mi ricorda un po' Grealish, però ai tempi della Aston Villa, perché poi appunto il City sarebbe parlare già di fallimento, che Grealish è un giocatore marginale nel Manchester City. Enzo Fernandez è un giocatore che ha cambiato totalmente il Chelsea rispetto a Jorginho, di cui proprio ha preso la maglia. Cioè, se tu
sì,
se una persona ha preso una botta in testa prima che ci fosse lo scambio Jorginho all'Arsenal, Enzo Fernandez dal Benfica al Chelsea, si fosse risvegliato, avrebbe detto: ma è cambiato Jorginho? Che cosa è? Perché gioca nello stesso ruolo, con la stessa maglia, però in maniera totalmente diversa. Enzo Fernandez molto più in verticale, grande qualità. Devo dire, io non voglio dire che avevo dei dubbi su Enzo Fernandez, che la qualità insomma è evidente, però mi dicevo: come andrà in Premier League? Benissimo.
Sì, anzi ti direi che il problema è proprio chi mettere attorno a Enzo Fernandez per questo Chelsea, perché Potter ha deciso per un 4-3-3 asimmetrico, con un'ala sinistra che punta l'uomo, che è Mudrik o quello che è, e un'ala destra invece molto più di rifinitura, che è spesso stato Ziyech in queste partite, anche se vedremo se continuerà anche così. Una punta che non è una punta, perché Havertz non gioca da punta, ma non è neanche un falso 9, ed è uno dei problemi fondamentali della sua carriera, che non sappiamo esattamente che cosa sia. Giocatore che può fare una giocata incredibile e allo stesso tempo sbagliarti lo stop, e quando è così è molto complicato perché sei sempre sotto pressione.
Non ha la presenza, secondo me, non ha la presenza del centravanti.
Non sapevo come dirlo.
Presenza scenica, proprio direi, tipo i grandi attori, no? Che li vedi, li senti sul palco, che pesano, che quando... Lui a volte è leggero, a volte svanisce, non si fa vedere, oppure appunto come dici te, sbaglia il tocco anziché proteggerla con il corpo, o magari prende una decisione troppo istintiva. E è una squadra molto istintiva.
E dicevo, chi metti attorno a Enzo Fernandez? Perché in questo momento ci sono due mezzali dinamiche, Mount e Gallagher, due giocatori che sono forse quelli con il livello più basso all'interno di quelli di cui stiamo parlando, perché sono giocatori dinamici, di movimento, anche intelligenti, ma spostano quello che possono spostare. Questo però porta il Chelsea ad essere, sì, è vero, dinamico, sì, è vero, molto bravo quando riesce a prendere il pallone, a gestirlo, ma anche c'è poca qualità in questa squadra, perché tu mi dici Mudrik...
Posso dire una cosa un po' più cattiva? C'è poca intelligenza, secondo me, davanti.
Non lo volevo dire, però quello che stavo arrivando a dire è proprio questa cosa.
Intelligenza calcistica.
Sì, ovviamente. Sembra una squadra...
Mudrik è un giocatore geniale, cioè un giocatore con una sensibilità sulla palla che effettivamente vale i soldi che sono stati spesi. Però a livello di visione di gioco, di previsione dell'azione, di modo in cui uno influenza l'azione anche con un passaggio vicino che però cambia lato, cambia ritmo, è più monocorde anche Mudrik, che è un po' il difetto di tutti gli altri, è un difetto di... che ne so, di Sterling, è il difetto di Havertz, è il difetto un po' di Chukwueka, è un po' il difetto anche di Ziyech, che fa delle cose benissimo, però solo quelle cose.
Sì, sembra una squadra con giocatori presi singolarmente, pensandoli singolarmente, senza una visione d'insieme, in cui oltre a dire sì, sono tutti under 23, tutti fortissimi, ma ci riesca a tirare fuori una squadra, un elemento unico che va tutta quanta nella stessa direzione, che è un po' invece quello che aveva fatto al contrario il Liverpool quando è cresciuto e è diventato il Liverpool com'è, spendendo comunque dei soldi ma con l'idea di devo costruire un gruppo. Qui in questo momento della stagione Potter non ha in mano ancora un gruppo, ha in mano molti giocatori forti, ad esempio anche Joao Felix, che nelle partite che ho visto al Chelsea anche lui entra in campo e deve inventarsi la giocata, perché se no...
E lui potrebbe diventare un pochino il giocatore che riesce ad influenzare la fase d'attacco un po' con delle doti da regista, rallentando minimamente, non sia mai provare a rallentare il gioco in Inghilterra. Però c'è un altro aspetto strano del Chelsea, che nella lista Champions mancano alcuni giocatori, come ad esempio Badiashile, che è stato titolare sempre da quando è arrivato, e per qualche ragione non è stato inserito nella lista Champions. Potevano inserire solo un numero limitato dei nuovi acquisti, non sono stati inseriti né lui né Madueke, che ad esempio nell'ultima partita di campionato è entrato al posto di Mudrik. Quindi quando qualcosa non va, anche lì, come dire, arrivato dal PSV anche lui nel mercato di gennaio, e non, adesso non l'avrà a disposizione Champions. Quindi c'è un lavoro sugli uomini di Potter che in questo momento sembra un po' all'inizio, cioè per capire chi usare, come usare, tranne appunto Enzo Fernandez, che è arrivato e ha detto: scusate, questa questa squadra diventa mia e voi
fate. Anche perché hai mezzi per farlo.
Borussia Dortmund, però non abbiamo parlato di come sta il Borussia Dortmund, che è una buona stagione.
Sì.
Possiamo spingerci a dire che è una buona stagione.
Se vuoi dirmi che il Borussia Dortmund non è secondo in classifica perché è terzo e quindi questo non lo rende comunque una stagione ottimale, in generale in una buona fase della sua stagione.
È terzo, sempre a 3 punti sempre dal Bayern Monaco, primo a 2 dal secondo, appunto all'Union Berlin, che loro stanno overperformando.
E devo dire che nelle ultime due partite che ho visto gioca bene questo Borussia Dortmund, perché contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha giocato meglio. E Bayer Leverkusen è una buona squadra e ha distrutto,
ha vinto 2-0 fuori casa.
Sì, e ha distrutto il Friburgo di Strike, che è un'ottima squadra, una di quelle squadre che tu quando vai ad affrontare devi sempre comunque prenderla con le pinze, perché sa come giocarti contro, e l'ha distrutto vincendo 5-1. Quindi sta veramente bene da questo punto di vista. È una squadra in cui è arrivato un acquisto insperato, ma siamo molto contenti perché Haller è riuscito a superare il suo problema.
Sì, non è un vero acquisto, è arrivato quest'estate, però ha avuto il problema del tumore ai testicoli, che sembra superato. Anche questa è una bellissima storia che magari dà anche energia, come dire, a una squadra che comunque non ha vissuto belle stagioni ultimamente. Anche con Terzic
non mi fa impazzire.
Non siamo tornati a Borussia quella. Però ha qualche giocatore per me è fighissimo. Io quando guardo i giocatori che hanno, a parte Bellingham, che insomma magari avrete visto il numero che ha fatto in due partite fa sulla fascia, uguale a un altro numero che ha fatto. Insomma, giocatore creativo, di sostanza, forte fisicamente, continuo, continuo negli sforzi. Però appunto anche Brandt è un giocatore che a me piace molto.
Sì.
E, non lo so, Marco Reus anche sta facendo una buona stagione.
A differenza del Chelsea, qui ci sono bei giocatori, ma c'è una visione d'insieme. Prendono giocatori che si capisce dove vogliono arrivare, e quindi la squadra, quando ingrana, il Borussia Dortmund è proprio bella da vedere, perché riescono a mettersi vicini giocatori molto tecnici come Bellingham, Brandt e Reus, ma allo stesso tempo molto verticali. È una squadra che riesce a mangiarsi il campo in pochi secondi. C'è Adeyemi che parte esterno, taglia, e quando
gioca
taglia
Moukoko
è un altro giocatore molto veloce, molto bravo in area di rigore. E poi il centrocampo, con una sicurezza come Bellingham, e accanto a Emre Can, che comunque è un giocatore sempre intelligente, può avere i suoi difetti ma comunque sempre intelligente, che ti permette di avere una sicurezza davanti alla difesa, una difesa che sta migliorando e aveva bisogno di giocare insieme, perché Süle e Schottenberg sono due difensori peculiari che avevano bisogno di trovarsi. Si stanno trovando, la difesa è più alta rispetto a prima, sta funzionando molto bene. Quando gioca Guerrero è un altro di quei giocatori sempre belli da vedere. Guerrero che taglia verso il campo, gioca quasi da regista pure lui. È proprio... Poi sono una
Guerrero,
squadra
che magari voi conoscete col nome di Guerrero, Rafa Guerrero.
Ah, scusami.
Lo perché... dico perché magari sta dicendo: ma chi è questo?
È perché è nato e cresciuto
terzino sinistro portoghese.
È nato e cresciuto in Francia, quindi lui si chiama Rafael Guerrero. Vabbè. Cioè lui stesso si chiama così, poi Guerreiro se preferisci.
Guerreiro, sì, magari in Italia lo conosciamo più così, però appunto è uno di quei terzini alla Cancelo che appunto aggiunge sostanza. Lui, tra l'altro, oltre a venire dentro al campo a fare da regista, ma anche molto bravo negli inserimenti offensivi.
È una squadra che ha giocatori versatili, che Reus può giocare sulla tre quarti come allargarsi. Quando si allarga lui, ha degli Emi taglia. Allo stesso tempo Brandt viene a prendersi il pallone e cambia di gioco.
Sì, Reus sta giocando poco ultimamente. Era partito benissimo con, se non sbaglio, 2 gol e un assist nelle prime partite. Poi gioca a scampoli di partita.
E la carriera di Reus è
stato
minata degli infortuni.
Però
quando gioca si vede.
Esatto.
E poi hanno trovato anche in Giovanni Reina un bel trequartista. Lui pare che sia molto complicato a giocarci accanto, però io quando
posso
lo vedo
una cosa? Blef.
Ecco, appunto. Basta. Pare questa
Reina,
non è a livello di
Lobanowski,
non è a livello di Bellingham e Brandt.
Io e te abbiamo un veto a puntata. Tu l'hai messo prima su qual era la cosa che hai detto? Io mi dissocio.
Non ricordo, ma confermo.
Vabbè,
quello che avevo detto.
Io
sì.
Io invece metto il veto.
Quindi questo scontro tra Borussia Dortmund e Chelsea, tra una squadra che si è trovata e una squadra che si deve ancora trovare, è una bella partita, perché effettivamente ci saranno bei giocatori in campo ed è molto più equilibrata rispetto a quello che può sembrare.
Sì, il Chelsea potrebbe anche essere in una di quelle stagioni in cui tanto vale puntare tutto sulla Champions e anche a livello di mentalità di squadra, non so come dire, trovarsi, magari Potter, non lo so, si inventa qualcosa.
Posso
non
dire so. Una cosa grossa? Il miglior giocatore in campo ce l'avrà il Borussia Dortmund, che è Bellingham.
Beh, sì, anche a me. Tra l'altro il miglior giocatore, cioè il giocatore più amato dagli inglesi anche.
Eh sì, l'unico giocatore che forse il Chelsea doveva effettivamente comprare tra tutti quanti questi che ha speso.
Beh, oddio, Enzo Fernandez e Bellingham insieme forse troppo, dai.
Dici troppo?
Neanche nella tua squadra, quella che hai fatto te dopo il mondiale, ti sei permesso una cosa così smaccata. Allora, ultima partita che non guarderà nessuno, Brugge e Benfica, però tra... Forse la squadra più sorprendente di questa Champions League, il Brugge, è arrivato primo, cioè no, è arrivato primo, scusate, è arrivato secondo dietro al Porto, però che aveva cominciato, se vi ricordate, il girone di Champions vincendo le prime tre partite e che comunque squadra che ha eliminato di fatto l'Atletico Madrid.
Sì, non da poco, tra l'altro il Brugge è una di quelle squadre che forse non la vedi, però quando la vedi dici sempre, ma questi... Si giocano proprio bene.
Posso chiederti una cosa, sì, sintattica o linguistica comunque, ma Brugge non è la squadra di Bruges?
È la squadra di Bruges.
Quindi perché non lo chiamiamo Bruges?
Perché Bruges lo chiamano i francesi, però è una squadra che si trova nella parte quella in cui parlano fiammingo e in fiammingo si dice Brugge.
Vedi, ho fatto bene a chiedertelo perché tu mi hai dato una bella risposta. Contro il Porto, squadra che l'abbiamo vista contro la Juventus, di alto livello, squadra
contro il Benfica.
Scusa,
confermo che è di alto livello, ma il Benfica.
Non mi uccidete, amici portoghesi all'ascolto. Stavo parlando del Benfica perché Porto tutto era nel girone del Brugge, per quello mi sono confuso. Ma Benfica che abbiamo visto benissimo, ma a cui manca appunto il giocatore di cui abbiamo parlato poco fa, cioè Enzo Fernandez.
Sì, quella è stata veramente una situazione particolare per i tifosi del Benfica, perché sapevano che sarebbe arrivata questa offerta per portare via Enzo Fernandez, che era il miglior giocatore della squadra, ma non è arrivata fino all'ultimo momento del mercato, in cui lui che aveva detto che sarebbe rimasto, poi alla fine non è rimasto, quindi hanno preso il giocatore più forte e non l'hanno rimpiazzato.
Vabbè,
quindi
al tempo Benfica... stesso offerta veramente irrinunciabile. Cioè...
Assolutamente, però loro si aspettavano succedesse nelle prime ore del mercato, così da poter avere un sostituto. Il Benfica è una squadra quindi meno forte rispetto a quella che abbiamo visto nel girone, comunque molto forte. È arrivato Gonzalo Guedes dalla Premier League, è un buon acquisto davanti. Non va a cambiare più di tanto, secondo me, il modo con cui giocherà la squadra di Schmidt, che è personalmente la squadra più interessante tra queste partite insieme al Bayern Monaco dal punto di vista tattico. Prima però volevo tornare un minimo al Brugge, perché
anche tecnico direi, perché sì, comunque è una squadra che mette la tecnica.
Ne parliamo più approfonditamente tra un attimo, perché il Brugge c'ha di interessante che l'allenatore è Scott Parker, arrivato a stagione in corso. Quel Scott Parker, centrocampista del Fulham, ve lo ricordate sicuramente, 10 anni fa.
Come no, c'ho la maglietta, giocava, a casa, guarda.
Giocava anche sempre con i capelli all'indietro ingelatinati, molto particolare.
Ma quello
perché...
col tatuaggio sulla spalla sinistra?
È quello Scott Parker.
Ok, lui, sì. E quello con l'unghia del piede sinistro un po' più corta.
Esattamente lui, quello con la Mercedes bianca.
Ok, perfetto.
Scott Parker si è ritrovato una squadra che in realtà non stava andando benissimo dopo l'exploit in Champions League, e in campionato ha perso tantissimi punti e si trova in una zona molto distante rispetto alla prima in classifica, e soprattutto si trova senza il suo attaccante migliore, che è Jude Gla, che è il giocatore delle giovani del Barcellona, che aveva iniziato benissimo, lo ricordate sicuramente, veloce, cinico in area di rigore, bastano 3 palloni, la mette in porta. Quindi come affronterà una squadra preparata come il Benfica senza il suo migliore attaccante? In campionato l'abbiamo visto, ha provato con Lang, Nao Lang, che in realtà è un ala rifinitore.
Nao Lang, ma parlaci un po' di questo Nao Lang di cui si parlava per il Milan, che se fosse andato bene dei Cadelere magari un pensierino a prendere anche il gemello, il secondo gemello d'Eric.
Beh, sono due giocatori opposti. Se non c'è proprio l'idea che se vuoi prendere Cadere per un motivo tecnico e tu hai scelto quel tipo di giocatore, poi scegliere Nolan è proprio un'altra cosa. Perché è un ala driblomane, è molto bravo nei passaggi filtranti e si crede Messi. Questa cosa lo rende, nelle partite in cui funziona, con una creatività incredibile, e altre volte dici, ma perché hai fatto quel passaggio?
Però
devi crederti tirato
Messi per diventare Messi.
Sì, durante il mondiale ci stava l'Olanda che stava preparando la partita contro l'Argentina, e come sai Van Gaal ha preparato la partita mettendo a specchio la sua squadra, cioè metteva la sua Olanda contro una squadra che doveva essere l'Argentina, e Lang ha detto in conferenza,
io faccio Messi.
Esattamente
giusto.
Così.
Va bene, comunque appunto Brugge che giocherà la partita della vita, come hai detto te, le resta quasi solo quello, squadra che effettivamente in una coppa, nella partita singola o andata e ritorno,
gioca bene.
Può giocarsela con tante squadre, può anche diventare veramente una sorpresa di questa Champions e andare ancora più lontano, però gioca contro una squadra solida, messa bene in campo, forte, divertente, con giocatori tecnici, e che, come dire, sembra più attrezzato, sembra il Benfica sembra attrezzato per arrivare almeno ai quarti e giocarsela ai quarti con chiunque. Benfica qui è tornato a casa il figlio prodigo Gonzalo Guedes, quindi hanno perso Enzo Fernandez ma hanno recuperato Gonzalo Guedes.
È una squadra bellissima da vedere giocare il Benfica, non una bella squadra come il Brugge, non ha buoni giocatori, è una squadra proprio bellissima da vedere giocare, perché
più
Schmidt,
bella dell'Olanda di Cruyff,
meno bella dell'Olanda però è una delle squadre più belle in questo momento in Europa, perché Schmidt, che era uno dei fautori del gegenpressing nella Bundesliga,
sì, ecco, il cambiamento di Roger Schmidt andrebbe proprio indagato con un documentario tipo quelli in cui lo seguono 10 anni e poi gli dicono: guarda come questa persona che prima diceva ai difensori tirate la palla apposta addosso ai difensori, sì, opposti, così loro sbagliano il controllo, noi poi pressiamo e la recuperiamo, adesso mette in campo una squadra di giocatori che giocano con i guanti e toccano la palla come dei camerieri che ti servono lo champagne.
Lui è un allenatore molto interessante, perché ha mantenuto alcuni principi dell'idea, ad esempio, di mettere i giocatori molto vicini tra loro. Fa molta densità, lo faceva il Bayer Leverkusen, lo fa adesso il Benfica, fa molta densità e la palla viene giocata soprattutto di prima, uno o due massimo tocchi, con triangoli,
è
quindi
vero,
nello stretto.
Le distanze corte forse è la cosa più... che ha mantenuto
la differenza
il filo luce che unisce le
la differenza
esperienze.
È che adesso con tre passaggi arrivano a giocatori che hanno veramente effettivamente dei guanti al posto dei piedi, e invece con il Bayer Leverkusen non era così, ma adesso hai giocatori come appunto, ma anche Guedes, ma Gonzalo Ramos, David Neres.
No, ma tu non lo vuoi fare quel nome, lo faccio io, João Mario.
Il grande João Mario.
Il grande João Mario,
cioè tutti i giocatori
forse
tecnici.
Forse il singolo giocatore che meglio fa capire quanto in Italia a volte semplicemente non capiamo un cazzo. Presi, accecati dal tifo, accecati dai risultati, dal contesto, non capiamo le persone. João Mario, grandissimo giocatore, e come dire, aggiungerei squadra che sta dominando il proprio campionato.
Sì,
arriva con la certezza di avere 8 punti sulla seconda in classifica,
che questa cosa è il Porto, qui non stiamo sbagliando.
Sì, è l'altra, no, diciamo lei è l'altra. E che ha perso pochissime partite, mi pare solo due, no, solo una, scusa, perché l'altra l'ha persa ai rigori in Coppa. Ha perso una sola partita in stagione con il Braga, e quindi insomma, come dire, in bocca al lupo Brugge.
Sì, ha sostituito al centrocampo Enzo Fernandez con questo Chiquinho, che è un centrocampista portoghese esperto e anche lui molto tecnico, non ha però il livello di Enzo Fernandez, e questa cosa si vedrà probabilmente contro una squadra più forte del Brugge. Io da questo punto di vista trovo che sia sbilanciato questo scontro, trovo il Benfica sia una squadra più forte, e mi meraviglierei non dovesse passare con tranquillità questa cosa.
Sì, forse paradossalmente al Brugge sarebbe convenuto giocare contro una squadra con magari dei valori individuali ancora più alti, però disorganizzata,
confermo,
o in difficoltà.
Confermo.
Invece giocare contro una squadra così organizzata, però
che è proprio quello che è successo contro Atletico Madrid, se ci pensi. Atletico Madrid, squadra con giocatori più forti, ma in una situazione in cui era molto disorganizzata, il Brugge l'ha sfruttato. E in questo caso il calcio ci deve stupire. Spero però vinca il Benfica, perché penso che possa arrivare molto lontano in questa
Noi vi lasciamo con questa puntata più lunga di quello che avevamo previsto. Ci sentiamo la settimana prossima per le altre 4 partite, e così chiuderemo gli ottavi di finale di questa grande Champions. Ciao Daniele.
Ciao Dani.
A presto. Hold up the lesson.
Hold up the lesson.